Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Allora, questa sera non perdo neanche un minuto, perché la puntata è molto ricca, e in più ci sono delle persone in studio. Oggi pomeriggio abbiamo registrato una lunga chiacchierata che tra un attimo vi propongo. Più tardi parleremo di un evento che ci sarà questa domenica a Roma, 10-100-1000 donne per la pace. È una rete di donne, appunto, che hanno organizzato un evento che ci sarà domenica a Roma per dire di no alla guerra, ma vi daremo poi tutti i dettagli. Poi vi racconteremo cosa succede in una coppia quando la donna della coppia decide di smettere di depilarsi. Questo è un po' il punto di partenza di un libro che racconta, attraverso una storia di peli, racconta tante dinamiche di genere che ci sono, sia che ce ne rendiamo conto, sia che invece siano molto più nascoste di quello che ci sembra. Però invece adesso vi faccio ascoltare come prima cosa questa lunga chiacchierata che abbiamo avuto questo pomeriggio negli studi di Via Ollearo in occasione dei 10 anni dell'assassinio, del vile assassinio di Berta Cáceres, che è stata un'attivista honduregna molto importante, che si è battuta molto contro i progetti estrattivi che minacciavano e minacciano il territorio del popolo Lenca. La sua è una battaglia, insomma, ancora molto forte, anche se lei appunto non c'è più, perché è stata uccisa il 2 marzo del 2016, appunto. E allora è arrivata in Italia in questi giorni, ma quasi in partenza, sua figlia, che porta il suo stesso nome, Berta Cáceres, che oggi è una delle principali figure del COPIN. Il COPIN è il Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari e Indigene dell'Honduras, è un'organizzazione indigena lenca fondata nel 1990, che appunto ha come obiettivo quello di difendere i territori, l'ambiente, i diritti delle comunità al plurale in Honduras, opponendosi appunto allo sfruttamento delle risorse, alle dighe idroelettriche e al capitalismo, e ha una grande attenzione anche per le lotte delle donne, che sono perfettamente integrate nelle altre. E allora vi faccio ascoltare appunto questa chiacchierata che abbiamo avuto questo pomeriggio, non solo con Berta ma anche con Camilo Bermudez, che è un consigliere politico del COPIN, e con una delle persone del comitato Berta Vive di Milano che ci sono venute a trovare. Allora, tra pochissimo do la parola direttamente a loro. Prima la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Diamo il benvenuto alle mie ospiti, al mio ospite che ho qui davanti a me. Allora, Giuliana del comitato Berta Vive di Milano, ciao.
Ciao.
Grazie di essere qui con noi. Accanto a te c'è seduta Berta Zúñiga Cáceres, ciao, benvenuta.
Hola, buenos días.
Hola. E vicino a te Camilo Bermudez, che è consigliere politico e responsabile del lavoro di giustizia e difesa dei diritti dell'organizzazione COPIN. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Hola. Allora, prima cosa che io chiedo, magari chiederei a Giuliana, che fa parte del comitato Berta Vive di Milano, di raccontarci il comitato, anche perché siete state voi a organizzare questo bellissimo momento insieme.
Allora, come comitato Berta Vive Milano siamo nate a giugno del 2016, quindi ricorrono adesso i 10 anni, a distanza di 3 mesi dall'assassinio brutale di Berta. C'è stato un chiamato, un appello internazionale a tutte le organizzazioni, e noi, il gruppo di Milano, che faceva parte di diverse componenti, eravamo componenti sia di Italia Cuba, di Italia Nicaragua, c'era la responsabile esteri di Rifondazione, tutte noi abbiamo deciso di costituirci in comitato. Da allora abbiamo cercato di organizzare eventi quasi tutti gli anni, e adesso per i 10 anni abbiamo avuto la fortuna di avere qui Berta e Camillo con noi, e loro stanno facendo tutto un giro fra le varie organizzazioni di Milano, e finalmente qui a Radio Popolare.
E infatti lo diciamo, diciamo subito che siamo registrate noi oggi perché appunto in questo momento si è da poco probabilmente concluso l'incontro che c'è al cantiere a cui partecipano Berta e Camillo. Berta, ti chiederei come prima cosa magari di raccontarci come sta andando questo tour in Europa che stai facendo e perché hai deciso di farlo.
Como ya decía la compañera Juliana, pues este año es un año muy importante para nosotras porque se cumplen 10 años desde que mi madre fue vilmente asesinada. Entonces para nosotras y también a propósito de la presentación de un informe reciente sobre su caso, pues creímos una oportunidad muy importante para compartir e la informazione di questo informe.
Come è stato detto, è un anno molto importante per l'organizzazione perché adesso sono 10 anni dall'assassinio della mamma, quindi è stato organizzato questo giro che è un'occasione per presentare lo stato dell'avanzamento legale della situazione.
Y bueno, yo creo que dentro de todo nos ha ido bien, hemos tenido importantes reuniones con autoridades en algunos lugares de Europa y también hemos tenido la posibilidad de reencontrarnos con las organizaciones, comités y personas que durante estos 10 años han sido parte de nuestro proceso de búsqueda de justicia.
È stata un'occasione molto importante perché si sono riuniti con le autorità di diversi paesi, nei diversi paesi dove sono stati hanno avuto la possibilità di incontrare comitati che in questi anni si sono occupati del caso di Berta.
Adesso poi andiamo a dare anche insomma degli aggiornamenti, sono tante cose che voglio chiedere a Berta. Abbiamo però introdotto anche Camillo, fai parte appunto del COPIN, magari ti chiederei di raccontare a chi ci ascolta che cos'è il COPIN e tu in particolare che cosa fai all'interno dell'organizzazione.
Il COPIN è una organizzazione di base construida por el pueblo indígena Lenca de Honduras, que es el pueblo indígena más grande de Honduras, que lleva 500 años de resistencia, más de 500 años de resistencia a la colonización europea, pero que se organizó en los años 90 como una forma de organización civil y no armada.
Uh-huh. Il COPIN è un'organizzazione di base che è stata creata dal popolo Lenca che ha una tradizione di 500 anni di resistenza alla colonizzazione e alla dominazione, ma come comitato si è costituito negli anni 90 per combattere appunto le occupazioni mm-hmm. da parte delle multinazionali.
Certo. Alla colonizzazione europea, volevo sottolineare
europea,
solo europea,
certo.
Dato che siamo qua.
Y mi papel desde hace varios años es dar seguimiento a los procesos de litigio estratégico relacionados al crimen de Berta Cáceres y relacionados a los procesos de violación de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas.
Uh-huh. El ruolo di Camillo è quello di seguire il contenzioso strategico dell'assassinio di Berta Cáceres e delle gravi violazioni dei diritti che ha subito il popolo Lenca in questi anni.
Certo, e sia il COPIN che la famiglia di Berta Cáceres continuano appunto a dire che c'è un'impunità che protegge settori del potere politico e economico che sono coinvolti nella morte appunto di Berta Cáceres che è avvenuta il 2 marzo del 2016. Volevo chiedere allora magari a Berta se ci dai un po' di aggiornamenti su questo lungo e difficile anche percorso alla ricerca della verità di quello che è successo, a che punto siamo?
Justamente pues este año, como comentaba anteriormente, se presentó un informe por parte de un grupo internacional de investigación que se llama Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue conformado con el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Quest'anno, come diceva, si è presentato un rapporto che è stato portato avanti dal GIEI, che sarebbe il gruppo interamericano di esperti indipendenti, ed è stato favorito dalla Commissione Internazionale di Diritti Umani.
Y bueno, este informe muestra con prueba contundente las responsabilidades que deben ser imputadas por la Fiscalía en Honduras hacia lo que nosotros hemos dicho los autores intelectuales del crimen, las personas que ordenaron y pagaron su muerte y que siguen en la impunidad.
Questo informe ha chiarito in maniera chiara e definitiva che ci sono delle impunità riguardo ai mandanti di questo assassino che loro chiamano gli autori intellettuali.
Mm-hmm. Quindi è un informe sta per report, giusto?
Sì, è un report,
report che è stato fatto. Quindi in qualche modo i mandanti, quelli che hanno deciso appunto dell'assassino.
In realtà alcune persone, questo lo specifico, alcune persone sono state arrestate, ma sono stati gli esecutori materiali a essere arrestati, mentre le famiglie che sono dietro, che hanno diciamo il legame forte con la multinazionale e l'organizzazione Agua Zarca non sono stati assolutamente toccati.
Y bueno, una parte importante también de este informe es señalar el financiamiento internacional que tuvo la empresa hondureña que quería construir el proyecto hidroeléctrico, que financiaron, según los hallazgos, no solo las violaciones de los sistemáticas de derechos del pueblo lenca, sino también que con su dinero se pagó a los sicarios que mataron a mi madre.
Uno degli aspetti importanti di questo report è che è stato chiarito e scoperto e messo alla luce il finanziamento internazionale che è stato compiuto dalle diverse organizzazioni che hanno portato appunto a questa violenza e con il loro denaro sono stati pagati i sicari che hanno portato all'assassinio di sua madre.
Sí, entonces que aunque estos hallazgos son importantes, queden en manos de las autoridades hondureñas el poder enjuiciar a los máximos responsables del crimen, así como a las autoridades holandesas el enjuiciar o el deducir la responsabilidad del banco holandés que participó del financiamiento de esta empresa.
È stato trovato il coinvolgimento forte dell'autorità honduregna, delle massime autorità honduregne che sono coinvolte in questo assassinio ed è stato messo in luce in questo caso anche il coinvolgimento della banca olandese che ha contribuito a finanziare questo assassinio.
Mm-hmm. E voi siete stati anche in Olanda in questo tour che state facendo? È così?
Sì, logramos stare in Olanda. Y bueno, reunirnos con autoridades parlamentarias, Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvimos también una audiencia.
Sì, sono stati in Olanda in questo giro, hanno conosciuto le autorità parlamentari, anche il Ministero degli Esteri e hanno avuto un'udienza con queste persone.
Y bueno, nuestro objetivo, ¿verdad?, es que la Fiscalía en Holanda pueda investigar las acciones de financiamiento de este banco y que, bueno, idealmente se pueda deducir su responsabilidad.
L'obiettivo è che le autorità legali possano indagare su questo finanziamento da parte della banca olandese.
Per accertare la responsabilità, certo. Come vi è sembrata la risposta? Una risposta positiva?
Estamos esperando la risoluzione del tribunale.
In questo momento stanno aspettando le conclusioni del tribunale.
Mm-hmm. Magari passiamo la parola a Camillo Bermudez. Una cosa che vi volevo chiedere è quali sono le lotte che le comunità indigene continuano ad affrontare e le lotte che il COPIN porta avanti nei territori, quindi quelle legate all'acqua, alle popolazioni. E anche chiederei sia a te che poi a Berta il ruolo delle donne in tutto questo.
Bueno, il COPIN tiene como dos vías de acción. Una vía de acción es la exigencia al Estado de Honduras por el abandono histórico del pueblo lenca y la explotación histórica del pueblo lenca. Esa es una vía. Y la otra vía es la construcción de alternativas al capitalismo desde la cosmovisión indígena lenca. Esos son dos áreas muy claras de trabajo.
Il COPIN ha due linee di azione fondamentali. Uno è quello di combattere la visione dello Stato di Honduras ed esigere giustizia per l'abbandono storico e lo sfruttamento a cui è stato sottoposto nel tempo il popolo lenca.
E gli espropri anche, se ho capito bene.
Gli
espropri, quindi, di terra.
Mm-hmm. E poi l'altro aspetto è la costruzione alternativa al capitalismo e al colonialismo secondo la cosmovisione del popolo lenca.
Y en ese sentido tenemos trabajo de recuperación de tierras para las comunidades.
En questo caso c'è il lavoro per recuperare le terre del popolo lenca.
La protección de los territorios como ríos, montañas, bosques.
C'è la protezione del territorio come fiumi, montagne e boschi.
Y también el trabajo organizativo de recuperación de la identidad, la cultura y la espiritualidad lenca.
E c'è anche il lavoro organizzativo per il recupero della parte spirituale, tradizionale e
culturale
del popolo lenca.
Y también estamos vinculados con otras luchas del pueblo hondureño en general, por la educación, la salud, las carreteras, las vías.
E poi c'è un stretto legame con altre organizzazioni indigene per quanto riguarda l'educazione, la salute, le strade, la viabilità e tutto ciò che comporta una vita più degna.
Y también la construcción de una democracia hondureña en la que puedan participar tanto los pueblos indígenas como los demás pueblos que existen en el país.
E poi anche la costruzione democratica nel senso, in un senso in cui siano coinvolte sia il popolo indigeno come lenca come le altre popolazioni del territorio.
Y de la participación de las compañeras yo prefería que hablara
que Berta. Parli Berta.
Certo. C'è della parola Berta.
Creo que pues las mujeres tenemos una labor muy importante en nuestra organización y en nuestras comunidades para construir lo que nosotros llamamos el proyecto emancipador del pueblo lenca.
Le donne in questa fase hanno un ruolo molto molto importante per ricostruire il progetto di emancipazione del popolo lenca, anche dal punto di vista delle donne.
Y bueno, tanto como nosotras tenemos que luchar contra esos actores externos que quieren saquear nuestros territorios, también tenemos que luchar para construir nuestra libertad en las comunidades, en la familia y en la organización.
Allora, contemporaneamente, come da una parte c'è l'aspetto esterno, la lotta per emanciparsi dallo sfruttamento e dalla diciamo estrattivismo che viene dall'esterno, altrettanto importante per loro donne lenca è lavorare all'interno delle comunità e delle famiglie per emanciparsi.
Y bueno, también un aspecto importante del trabajo de las mujeres de Copín es la salvaguarda de la espiritualidad y la identidad del pueblo lenca, que es lo que nos hace que a más de 500 años pues sigamos reclamando la propiedad comunitaria de la tierra y la defensa de los ríos.
Uno degli aspetti fondamentali per le donne è quello del recupero della spiritualità del popolo lenca che ha 500 anni di storia e che lavora proprio per creare una democrazia di proprietà comunitaria della terra per la difesa appunto del territorio e del fiume.
Avremo tanto bisogno di Copin in Italia. Allora, Una cosa che volevo chiedere, ma abbiamo già un po' risposto, era proprio questa. La lotta di Berta non è stata una lotta solo, e anche negli anni successivi, quello che è successo negli anni dopo, quindi l'eredità, diciamo, di Berta Cáceres, non è solo legata al popolo Lenca, ma a una visione del mondo diversa rispetto a quello che c'è adesso. Le persone che partecipano al Cupin, volevo chiedervi se sono persone di tutte le generazioni, se anche le persone più giovani sono coinvolte in questa lotta, in questa consapevolezza, appunto, di lottare per un mondo anche, appunto, migliore. Non so chi può rispondere, tutti e due se volete.
Sí, bueno, creo que para nosotras luchar ha sido como una necesidad por las condiciones que enfrentamos cada día. En ese sentido, pues sí, en el Copín hay tanto personas mayores, que es también la generación fundadora de Copín.
Per loro è stata sempre una necessità quella di lottare proprio per le condizioni in cui si sono trovati e quindi in un certo senso per loro è molto importante la presenza di persone più anziane.
Y también pues hay una generación de jóvenes que tal vez cuando nació el Copín nosotras éramos niñas y niños y pues nos tocó aprender de la lucha del pueblo Lenca al mismo tiempo que íbamos creciendo.
Però c'è anche una generazione più giovane che è all'interno del COPIN, che quando è nato erano bambini e bambine e che hanno dovuto per forza imparare in come funzionava la lotta del COPIN e portarla avanti.
Pero bueno, eso es como también nosotras hacemos formaciones y organizaciones para la comunidad, entonces generalmente siempre hay niños y niñas. Y aunque no están poniendo toda la atención de lo que se está hablando, que a veces es un poco tal vez abstracto, sí estamos escuchando y al final todos y todas participamos de la lucha.
Si dice che poi comunque loro fanno anche una formazione organizzativa per la comunità, dove spesso ci sono molti bambini e bambine che magari non hanno una vera e propria consapevolezza e comprensione della parte intellettuale, però sono presenti e in qualche modo fanno parte dell'organizzazione.
Y creo que eso es lo que pues a mi mami le daba la certeza de que cuando ella no estuviera, la lucha iba a ser continuada por el pueblo Lenca.
E per sua mamma è stata una certezza che se lei non ci fosse più stata, il popolo Lenca avrebbe continuato la lotta per lei.
Ed è così.
È così, è vivissimo.
Certo.
Sí, como se ve en esta imagen, en las actividades del COPIN participan señores y señoras ya de bastante edad, pero también niños y niñas y jóvenes y también mamás con sus bebés.
E mi fa vedere una cartolina, appunto, è molto chiaro quello che ha detto, che ci sono persone di tutte le generazioni, anche mamme con i bebè che appunto sono lì. Dove andate dopo Milano?
Bueno, este es el fin de nuestra gira, que ha sido bueno también una oportunidad para reencontrarnos con los grupos también de solidaridad que han sido muy claves en la lucha por justicia y que queremos que nos sigan acompañando en este momento de también exigir la responsabilidad de las personas máximas responsables.
Questo è il termine del loro giro, del loro lungo giro. È stata un'opportunità anche per rincontrare i gruppi di solidarietà che hanno sostenuto le battaglie del COPIN e che sono stati vicini e sono stati una chiave per mantenere l'informazione internazionale.
E allora io vi voglio dire buon viaggio e grazie per questa vostra lotta che è di grande ispirazione per tante persone, per tante donne, ma anche per tante persone che hanno, insomma, a cuore questo pianeta e le sorti di tutte e di tutti. Grazie, grazie per essere state con noi. E allora ringrazio Giuliana del Comitato Berta Vive, grazie
Grazie a voi.
di essere stata qui con noi e in generale il Comitato Berta Vive di Milano, sempre estremamente attivo e generoso nel parlare con noi. Grazie a Berta Zuniga Cáceres, grazie.
Grazie a ustedes también.
Grazie di essere stata con noi, grazie a Camilo Bermudez di essere stato con noi, grazie.
Grazie a ustedes.
E noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di Carla Lara, che è una cantautrice e attivista, anche honduregna, che fa proprio il caso nostro, e che si intitola Che corra el río. Sui Generis Radio Popolare, allora, come vi dicevo in apertura, andiamo a parlare di quello che può succedere in una coppia quando lei decide di smettere di depilarsi. I peli sono una questione tutt'altro che banale, tutt'altro che neutra, è solo una questione che ha a che fare con molte delle questioni che affrontiamo qui a Sui Generis, di cui parliamo qui a Sui Generis. E allora andiamo a capire di più di questo libro e anche che cosa ci smuove questo libro, che cosa smuove alle donne, che cosa smuove agli uomini, attraverso appunto le pagine di questo libro che si intitola A proposito di peli. È edito da Capovolta Edizioni ed è scritto da Elena Beatrice, ciao, benvenuta.
Grazie mille.
E da Daniele Lince, benvenuto.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo a parlare di questo libro che ho presentato un attimo fa. Proprio tra le prime righe del libro c'è scritto: l'oggetto che avete tra le mani, grazie, tra parentesi mettete, nasce da un testo teatrale, un dramma in tre atti che abbiamo scritto nei primi mesi del 2023. E allora raccontiamo un po' la genesi, Elena, di questo testo, proprio a partire dai molteplici linguaggi anche che contiene. Da dove arriva quest'idea?
Dunque, da quest'idea arriva appunto da un testo teatrale che avevamo scritto io e Daniele alcuni anni fa, e il testo teatrale è la storia di una coppia che va in crisi quando lei decide di smettere di depilarsi. È composto da tre atti, ambientati tutti nella camera da letto di questa coppia, negli ultimi minuti, i primi momenti prima di andare a dormire, in tre stagioni differenti. Poi quando abbiamo proposto il testo a Capovolta Edizioni, che è la casa editrice che pubblica il libro, loro e insieme abbiamo deciso di ampliare questo testo con anche contenuti narrativi autobiografici miei e di Daniele, fotografie pelose, intermezzi più divertenti, giocosi, sempre sul tema sì, della depilazione e del controllo del corpo delle donne, ma molto focalizzato sulle relazioni, che poi è un macro argomento, macro tema che a me e a Daniele interessa moltissimo come autrice autore. E quindi è nato questo libro un po' ibrido, composto dagli stralci del testo teatrale, ma anche da una sorta di backstage di quello che abbiamo fatto noi come registi in un tentativo di messa in scena di questo testo, e poi spunti più saggistici sul tema della depilazione, il controllo del corpo, le dinamiche patriarcali all'interno delle relazioni quotidiane.
Certo, non è la prima volta che parliamo di peli in questa stagione di Sui Generis, a riprova del fatto che è un tema tutt'altro che innocuo e tutt'altro un tema che abbia a che fare solo appunto con una questione estetica. E Daniele, tu poco fa fuori onda mi dicevi che anche nel libro sono finiti dei vostri confronti tra te e Elena su questo argomento, e allora questa diventa subito una domanda e c'è qualcosa su come l'avete scritto e su come anche vi siete confrontate su questo tema.
Sì, nasce il testo teatrale, cioè, prima ancora del libro, no? Come abbiamo detto, è nato un testo teatrale, ma questo testo teatrale ancora prima, il testo teatrale è il frutto, cioè ancora prima di quel testo ci sono dei confronti, scontri e confronti tra me e Elena e, nella nostra vita privata, no? su queste questioni. E quindi il nostro continuo parlare, affrontare queste tematiche, cercando anche di approfondirle, di evolverci, no? Anche noi come esseri umani, ci ha portato a riflettere molto su questo tema, che poi ovviamente adesso qui è centrato sui peli ed è un argomento centrale, però si può estendere anche in tante altre cose. E ha a che fare con come diceva Elena, nel senso con le dinamiche patriarcali, con la pressione sociale che hanno ovviamente soprattutto le donne sul controllo sul loro corpo e abbiamo anche riflettuto su come possono riflettersi queste cose all'interno proprio di una coppia, nell'intimità di una coppia, no? Nella camera da letto di una coppia, uomo donna, ma la riflessione nasce proprio dal fatto di quanto dell'arrivare ad avere la consapevolezza di quanto i canoni estetici assorbiti durante la nostra vita poi vanno a plasmare i nostri desideri. E quindi anche quella cosa, no, del desiderio che spesso magari pensiamo che sia qualcosa di puro è innato, no? Nel senso, con noi c'è un qualcosa che abbiamo dentro, in realtà è importante fare chiarezza con se stessi, nel senso, e capire che siamo dentro a una cresciamo in un contesto sociale, in un contesto culturale in cui anche i desideri subiscono le influenze e un'imposizione che ci viene da fuori, no? Che mm-hmm. ci viene data, e quindi anche quello poi si riflette su quello che noi cerchiamo, e quindi poi su quello che cerchiamo e poi anche sul fatto che finiamo poi per imporre anche, no? Verso in questo caso la nostra partner.
Mm-hmm. Certo, nell'introduzione, nella prefazione di Karen Ricci di Cara sei maschilista si legge: i protagonisti di questo libro non sono solo persone ma ruoli, aspettative di genere che respirano dentro una cultura eteronormata e binaria. Quindi parliamo appunto di questi argomenti per questa ragione. E se parliamo di peli, allora torno a Elena Beatrice, di cosa parliamo quando parliamo di peli, per parafrasare il titolo di un altro libro, che cosa sono i peli? Voi partite addirittura da una definizione di peli superflui che trovate all'interno di un vocabolario che la dice lunga, ecco, un po' su che cosa sono questi peli, su come sono percepiti i peli, ecco.
Sì, diciamo che nelle ricerche nelle fasi di ricerca di questo libro, mentre scrivevo, sono comunque andata a spulciare un po' le definizioni di peli superflui, perché appunto nelle prime pagine del libro ho voluto creare questi paragrafi in cui usavo un po' tutti i modi di dire legati ai peli, quindi pelo sullo stomaco, eccetera, eccetera, no? Che sono tantissimi, tra l'altro, ne ho scoperti anche di più di quelli che immaginavo esistessero. E poi ho trovato questa definizione, peli superflui, che già mi ha fatto pensare al fatto superflui, sì, superflui per
per come la per come lo pensiamo, perché in realtà i peli di per sé hanno una loro funzione, no? Anche sì, fisiologica. Però comunque posso capire che nel linguaggio comune si usi la parola peli superflui. Però quello che mi ha proprio toccata molto sarà che sono sicuramente una persona molto attivata, anche e ancora di più, già lo ero prima sull'ambito peli. Poi dopo aver scritto, o mentre scrivevo questo libro, lo sono stata veramente all'ennesima potenza. Però quando ho letto estirpabili con diversi trattamenti cosmetici, cioè l'ho vista proprio come un'indicazione, no? Cioè i peli superflui sono da estirpare. E quindi ho provato a riflettere anche su come un vocabolario dia questa definizione, e quindi anche legittimi, no? Il fatto che sia normale depilarsi, ma questo lo sappiamo tutte, ma lo sanno anche, cioè, tutte e tutti, perché anche la questione del pelo nell'uomo ha tutte dei risvolti diversi, ma anche lì c'è la questione di radersi, oppure la questione della barba che non cresce e quindi uomo meno virile. Quindi è veramente una cosa trasversale e pervasiva.
Mm-hmm. Certo, assolutamente. Ed è interessante questo libro anche per questo, perché affronta proprio tutte queste riflessioni. È un libro interessante, oltre che divertente, devo dire. E torno a Daniele, perché un'altra cosa che mi ha interessata del libro è il fatto che sia anche un libro sulle nostre contraddizioni, su quello che noi, come dire, sappiamo o vogliamo credere a livello teorico, ma su quello poi che invece ci muove di più, così, lo stomaco, se è quello o se non è invece una cultura, anche quella interiorizzata così forte da poi farci muovere in un modo che ci sembra istintivo, diciamo. Allora Daniele, qualcosa su questo, sulle contraddizioni che vivono i personaggi all'interno del libro e il loro lavorio interiore, diciamo.
Sì, per noi era molto importante raccontare proprio questo, la contraddizione che c'è in una persona che si informa, che legge, che vuole in qualche modo costruirsi, no? E cambiare, perché poi non tutte le persone lo vogliono fare, però noi volevamo raccontare, cioè Nicola, il protagonista della narrazione teatrale, è comunque un uomo che vuole fare, no? il passo in più. E a livello logico riesce a farlo, cioè lui è d'accordo con Greta su molti punti, però la difficoltà che volevamo raccontare era proprio questa, nel senso che non basta sapere le cose, capirle per cambiare davvero. È un lavoro molto più profondo, no? Il cambiamento richiede un lavoro molto più complesso, e quindi è questa la cosa che con Nicola volevamo anche raccontare, che poi è una cosa che vivo anche io. Sapere le cose non è sufficiente, perché poi alla fine le cose che sappiamo devono andare a cambiare anche i nostri comportamenti, i nostri modi di pensare, e quelli sono radicati magari cioè hanno una storia molto lunga, no? Nel senso, noi iniziamo a imparare a vivere e a scoprire il mondo da molto piccoli, e quindi assorbiamo un sacco di cose, e quindi quando hai dei pregiudizi, quando assorbi un certo modo di vedere le cose, anche se poi a un certo punto della tua vita capisci che forse non è quello l'unico modo, però devi combattere contro diciamo il tuo insomma, tutto ciò che hai assorbito durante i tuoi anni, durante il tuo percorso, e cambiarlo un po' alla volta. Quindi è un lavoro molto complesso, insomma. Quindi non basta solo raggiungere una a livello logico una consapevolezza, bisogna andare oltre, passo dopo passo.
Elena Beatrice, il lavorio interiore invece dei personaggi femminili del libro qual è?
Sì, volevo ancora aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Daniele, che proprio nel libro ci sono alcune battute in cui si gioca su questa difficoltà, che chiaramente noi siamo consci che sia dura, però nel libro ci sono alcune battute in cui Greta, per esempio, gli dice: ma cambiare è possibile? E lui dice: ma è dura, durissima. No, quindi abbiamo anche un po' giocato con l'ironia di questa: sì, certo, è difficile cambiare, ma si può.
Certo.
Quindi questo è importante anche da dire, me lo sento molto dentro, da tirarlo fuori. E rispetto al lavorio delle donne e del personaggio femminile, nello specifico di Greta, lei è una persona che anche lei sta cambiando, perché così come gli uomini hanno dentro delle cose molto difficili da sradicare, da cambiare, lo stesso vale per le donne, perché comunque cioè è chiaro che cresciute in una società che non mostra mai, parlando di peli, i peli oppure tutte altre cose legate alla bellezza, al corpo, alla cosiddetta bellezza, andare contro queste cose che ci sono state anche insegnate come normali: una donna si depila, devo depilarmi, non posso fare questo perché ho i peli, è molto complesso da un giorno all'altro, ma non solo da un giorno all'altro, prendere e cambiare tutto, sia nelle dinamiche relazionali, perché è proprio un'autodeterminazione, io decido che non mi depilo più, da questo momento in poi io non mi depilo più, oppure io non accetto più di fare certe cose perché le sento come un'imposizione. E comunque questo cambiamento, che sembra piccolo, può creare a domino un effetto farfalla, diciamo, un effetto che cambia tutte le dinamiche all'interno di una famiglia, all'interno di un gruppo, all'interno proprio della società, no? Se da un piccolo cambiamento personale si può arrivare a comunque alterare delle dinamiche, e poi queste alterazioni sono da gestire, come appunto succede nel libro.
Certo, certo. E non diciamo altro, perché ve lo dovete procurare. Abbiamo presentato, a proposito di peli, edito da Capovolta Edizioni, scritto da Elena Beatrice, grazie Elena.
Grazie a te.
E da Daniele Lince, grazie Daniele di essere stato con noi.
Grazie a te.
Diventa bianca questa notte da falene. Promette bene, si promette tanto bene. Ma
Ma
dammi una lametta che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Ma
Ma
dammi una lametta che mi schioppo le vene. Parlo già da solo. Da destra verso il centro, zap. Dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che nesto, senti come taglia questa canaglia. Ma che bottiglia, mi faccio. voglio bene, sì, mi voglio tanto bene, ma dammi una lametta che mi sgarro le vene.
Sui Generis Radio Popolare, allora domenica 21 giugno alle 12 l'appuntamento è in Piazza del Campidoglio a Roma per una iniziativa che si intitola Tessere la pace, custodire il futuro. È stato organizzato da una rete di donne che si intitola 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. E allora noi abbiamo in collegamento con noi per raccontarci appunto questo appuntamento, ma anche sapere qualcosa di più della rete, Daniela Dioguardi, che è tra le altre cose la responsabile dell'archivio UDI di Palermo. Benvenuta, ciao.
Grazie a voi per questa opportunità.
Grazie a te. Allora, la prima cosa che ti chiedo di presentarci, insomma, vi conosciamo in realtà, però per chi ancora invece non vi conoscesse, che cos'è 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace?
È una comunità di donne che abbiamo costruito a partire dall'anno scorso, perché ci siamo rese conto che esistono molte iniziative di donne per la pace sparse per tutta l'Italia. E allora abbiamo pensato che metterle insieme ci avrebbe dato maggiore forza. Per forza chiaramente noi intendiamo forza morale, non la forza quella che purtroppo viene usata dagli uomini in questo momento e che significa soprattutto violenza e guerra. E quindi abbiamo costruito questa comunità, siamo donne diverse per età e per appartenenza sociale. E anche diciamo alcune fanno parte di associazioni, altre no, ci unisce la necessità della pace.
Mm-hmm. E allora andiamo a raccontare che cosa avete scritto, perché avete prodotto anche una carta, giusto?
Sì, abbiamo prodotto, perché abbiamo già dato vita a diverse iniziative e soprattutto ci siamo incontrate chiaramente essendo da varie parti d'Italia, dal nord al sud, anche online, e questo è stato importante perché ci siamo confrontate e sulla base di questo è nata la Carta dell'Impegno per un mondo disarmato. È il nostro manifesto in cui spieghiamo perché in questo momento è necessaria la pace, quindi capovolgiamo la narrazione attuale, che vuole invece che sia la guerra necessaria e inevitabile. Noi invece riteniamo che non è assolutamente così, che questo è una contraddizione rispetto a quello che ha il valore della vita, e noi riteniamo invece che sia la pace necessaria e conveniente. E c'è una storia, è una storia che è la storia delle donne, l'esperienza storica delle donne che si è fondata, che ha avuto al centro l'attenzione, la cura quotidiana per la vita. E quindi noi vogliamo, il nostro sforzo, il nostro tentativo è quello proprio di mettere al centro una pratica politica diversa, una pratica politica è fatta di costruzione di relazioni, di attenzione, di ascolto, di capacità di mediare, perché è chiaro che ci sono le differenze, ci sono i conflitti, ma il conflitto per noi non significa l'eliminazione dell'altro o dell'altra, significa trovare tutte le mediazioni necessarie. È questo che le donne hanno fatto, diciamo, nella storia. Sostanzialmente le donne hanno fatto questo, quindi si tratta semplicemente di rimettere al centro, valorizzare tutto il grande lavoro che è stato fatto sempre dalle donne, ma anche contro le guerre. Monio Vadia è venuto, lo abbiamo invitato, abbiamo presentato la nostra carta, la Carta dell'Impegno alla Camera, e lui proprio ricordava dell'attività delle donne, per esempio di questa che durante, prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, l'alleanza internazionale per il suffragio fu l'unica a prendere forte posizione contro la guerra, a scrivere a tutti, diciamo, i governanti, e purtroppo venne inascoltata, non fu ascoltata. Ora invece noi pretendiamo di essere ascoltate, e quindi speriamo, insomma, che questa carta, intanto, ecco, voglio dire, aggiungo che alla carta hanno aderito diversi comuni d'Italia.
Bene, è già una buona notizia. Senti, proprio per farsi sentire, per farsi ascoltare, c'è un'iniziativa questa domenica 21 giugno a Roma. Vogliamo lanciare un invito a chi ci sta ascoltando, dove certo. Ci si trova per far cosa?
Certo, allora innanzitutto questa iniziativa è un nome, ha un significativo: tessere la pace, custodire il futuro. La pace si tesse in un lavoro lungo e paziente, ed è quello che hanno fatto le donne in tutti questi mesi. Hanno costruito relazioni, hanno tessuto fra di loro relazioni, si sono confrontate nel lavoro che hanno fatto di costruzione di arazzi, che sono alcuni veramente dei capolavori. Quindi invito tutti a venirli a vedere. Noi porteremo in piazza del Campidoglio domenica a Roma i nostri arazzi, circa 1000 metri quadrati. Quindi copriremo Piazza del Campidoglio di questi arazzi che testimoniano la nostra ferma volontà di pace e la possibilità davvero, diciamo, di realizzarla. Chiaramente tra le nostre richieste c'è quella del disarmo, quindi no alla guerra e no al disarmo. Ed è questo quello che noi vogliamo lanciare dalla piazza di Roma, dal centro di Roma, e invitiamo davvero tutte le donne, ma non solo le donne, anche gli uomini gentili, gli uomini che si rendono conto che bisogna voltare pagina,
stiamo
arrivando praticamente, ormai siamo, insomma, camminiamo lungo un baratro, quindi dobbiamo voltare pagina, e sono quindi gli uomini che riconoscono che dalle donne in questo momento può venire il cambiamento. E quindi invitiamo tutti ad essere con noi a Piazza del Campidoglio.
Alle 12 di domenica.
Alle 12 di domenica 21 e staremo lì dalle 12 alle 17:30. Ci saranno e ci porterà i suoi saluti il sindaco di Roma, che ringraziamo, chiaramente ringraziamo il Comune di Roma, ci ha dato il patrocinio, ci ha aiutate, ha sostenuto questa nostra iniziativa, e ci saranno diversi interventi, leggeremo molte poesie, brani e testi di donne che si sono spese per la pace e che vanno adesso riportate al centro dell'attenzione. E poi ci saranno con noi anche delle cantanti, insomma saremo lì in piazza dalle 12 alle 17:30.
Grazie mille, grazie Daniela Dioguardi per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie davvero a voi, e speriamo anche di vedere voi domenica in piazza insieme.
Grazie.
Per la pace. Grazie, arrivederci.
Compañera amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa. Te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón.
Tu ene unye, ni kuf que la ni zumbun. Me li futal ma pumeo en tu ani kuchan kaun. Chipo guare aki mi evita ni we shan tu fameo. Amule pe in kaun, wuran we mari si we.
Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre.
Questa puntata di Sui Generis finisce qui, noi ci troviamo venerdì prossimo con una nuova puntata, sempre il venerdì dalle 20.30 alle 21.30. Un saluto da Elena Mordiglia, buon proseguimento di ascolto. Ciao.